minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza fissa dimora, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. I temi di oggi sono la settima giornata nazionale del malato oncologico, che ricorre domenica prossima, e un progetto della Fondazione Ariel per le famiglie con i bambini affetti da paralisi cerebrale infantile.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Ricorre domenica prossima, 20 maggio, la settima giornata nazionale del malato oncologico, istituita per iniziativa della FAVO, la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. Alla giornata è legata la campagna SMS solidale al numero 45501, volta all'umanizzazione della cura del malato di cancro, e uno spot che già sta andando in onda sulle reti Rai e Mediaset, dedicato ai malati oncologici e i loro diritti nel settore lavorativo. Inoltre, la FAVO per questa settimana ha organizzato una serie di incontri e tavole rotonde. Ne parliamo con il nostro ospite, il professor Francesco De Lorenzo, presidente della FAVO. Benvenuto, professore.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
Professore, ci può presentare la FAVO?
La FAVO è l'associazione delle associazioni. La FAVO è una federazione a cui aderiscono più di 500 associazioni di volontariato, che sono sostanzialmente associazioni costituite e gestite dagli stessi malati di cancro, che operano su tutto il territorio nazionale. Sono quelle associazioni che stanno sempre vicino ai malati, stanno vicino ai malati quando sono in ospedale, sono vicino ai malati quando escono dall'ospedale, si occupano di sostegno psicologico, di assistenza domiciliare, cure palliative, di informazione, di riabilitazione. Sono insomma quei volontari che non fanno stare mai soli i malati. Cerchiamo di individuare quali sono i nuovi bisogni dei malati di cancro, perché oggi con le diagnosi precoci e con le nuove terapie ci si ammala di più, ma si guarisce di più, si muore molto di meno e si convive con la malattia anche per lunghi tempi, per cui il cancro sta diventando sempre di più una malattia cronica, e quindi ci sono nuovi bisogni che devono essere evidenziati e che noi cerchiamo di evidenziare, di far conoscere all'opinione pubblica proprio in occasione della giornata, che riguardano tanti aspetti, dalla tutela sul lavoro ai riconoscimenti per la disabilità a una serie di aspetti di abilitazione di cui poi parleremo.
Professor De Lorenzo, difendi la tua normalità è lo slogan, il cancro si combatte anche sul posto di lavoro. Cosa significa che il lavoratore malato oncologico subisce ancora oggi discriminazioni sul posto di lavoro?
Diciamo che spesso queste discriminazioni ci sono, molto meno che in passato, si conoscono poco le leggi che proprio noi come volontariato oncologico, come federazione e associazioni di volontariati in oncologia abbiamo promosso e ottenuto dal Parlamento, quelle che per esempio consentono al malato di cancro di passare al rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo definito, reversibile, cioè il malato può ritornare al lavoro a tempo pieno quando vuole e l'azienda ha il dovere di accettare la richiesta del malato. Così come ci siamo anche preoccupati nel tempo di avere un'altra legge che aiuta i caregivers, cioè le persone che stanno vicino ai malati, e noi sappiamo che l'80% dei malati ha bisogno di un sostegno, che molto spesso è un familiare, in altri casi può essere una badante, in altri casi può essere un amico, e queste persone che si dedicano ai malati hanno pure loro problemi di lavoro, di assenza del lavoro e di perdita del lavoro, oltre che problemi anche di depressione e di difficoltà organizzative. Bene, noi siamo riusciti a far approvare nel 2006 una legge che facilita il passaggio dei parenti dei malati o di coloro che si occupano di malati di cancro nelle famiglie dove ci sono questi problemi, per avere la priorità rispetto agli altri per il passaggio sempre dal rapporto di tempo pieno a tempo definito, in modo tale che non ci sia la perdita del posto di lavoro e che ci sia una modulazione. Quindi il malato può aver bisogno del lavoro, ma part time anche per anni, e se non ci fosse stata questa legge non avrebbero avuto questo diritto. Il vero problema è che pochissimi, dall'indagine che noi abbiamo fatto col Censis, pochi malati sanno, non più del 10-15% sanno di queste leggi, e noi nel corso della giornata vogliamo proprio fare questa azione di divulgazione e di informazione per mettere in condizione i malati di rivendicare il diritto ad avere questi benefici, che mette in condizioni anche di ridurre il danno che le famiglie dei malati di cancro hanno con un diminuito introito a causa proprio delle assenze al lavoro o della perdita del lavoro.
Infatti, proprio da questo rapporto realizzato dal Censis sulla condizione dei pazienti oncologici emerge che su di essi grava pesantemente il costo della malattia.
È proprio così. Noi per la prima volta, non solo in Italia ma in Europa, grazie all'organizzazione di questa rete di associazioni di volontariato di cui parlavo prima e che sono operative su tutto il territorio nazionale, tra l'altro, come dicevo, sono associazioni che sono fondate e gestite dagli stessi malati, e questa è una peculiarità del volontariato oncologico, una caratteristica specifica. Ciò perché, e io stesso sono stato malato di cancro e perciò poi mi sono occupato di fondare un'associazione che si occupa di informazione ai malati di cancro, che è AIMAC, Associazione Italiana dei Malati di Cancro, la caratteristica è che c'è un cambio della vita prima e dopo il cancro, ed è per questo che si opera a livello del volontariato. Ma per ritornare alla domanda che lei mi ha fatto, sì, è vero, c'è un costo sociale per le famiglie che noi abbiamo individuato grazie alla capacità che abbiamo avuto di interpellare 1100 malati e 700 persone che sono vicine ai malati. C'è un mancato introito e delle spese aggiuntive, cioè mentre i malati hanno risposto di essere sostanzialmente soddisfatti del sistema sanitario, quindi delle cure che hanno per la loro malattia, hanno invece però lamentato una scarsissima presenza di strutture sociali in grado di rispondere ai loro bisogni, e quindi sono stati calcolati che tra spese dirette e indirette, tra mancati introiti, i malati di cancro affrontano una spesa sociale per anno di 36 miliardi, cioè sono due finanziarie che pesano sulle famiglie dei malati. E noi stiamo facendo proprio nel corso di questa giornata, e ringrazio anche lei per darci la possibilità di farlo sapere, stiamo facendo una campagna di conoscenza, perché pensi che soltanto 10 miliardi corrispondono a mancati introiti per la malattia e la perdita del lavoro da parte di chi è malato, e altri 7 miliardi riguardano le persone che stanno vicino, quindi il 50% di questo peso sociale riguarda proprio il lavoro. E siccome abbiamo verificato che sono molto pochi quelli che si rivolgono a utilizzare i benefici previsti alle leggi, noi vogliamo dire: guardate, non c'è da chiedere di avere miliardi dallo Stato, c'è soltanto da farsi carico di attivare, di applicare le leggi che già esistono. E questo è un messaggio che noi vorremmo fosse conosciuto da tutti quelli che hanno problemi col cancro.
Sempre parlando di costi, lei citava il caregiver, appunto queste persone che assistono il malato oncologico. Anche per loro è un problema, perché spesso è un familiare.
Certamente.
Che quindi rinuncia al lavoro.
E spesso è soprattutto una donna. E anche per queste persone non soltanto ci sono problemi di mancato introito, ma ci sono anche problemi di resistenza fisica, perché assistere un malato di cancro non è solo faticoso sul piano proprio personale, fisico, ma è faticoso e stressante sul piano psicologico. E quindi noi dobbiamo tener conto che bisogna aiutare queste famiglie e bisogna fare di tutto anche per mettere in condizioni la persona che sta vicino al malato di conoscere tutta una serie di opportunità che possono essere offerte comunque a sostegno delle famiglie, perché la vera difficoltà che i malati denunciano è sostanzialmente la mancanza o la carenza di assistenza domiciliare. Per cui il malato, quando viene dimesso dall'ospedale e quando si accerta che non è possibile più fare terapie specifiche per bloccare la malattia, da quel momento il malato viene dimesso e lascia il rapporto con l'ospedale. Da quel momento c'è il dramma della famiglia che in molti casi non può avere l'aiuto e l'assistenza domiciliare se non da parte delle associazioni, soprattutto nel sud del nostro paese, ma comunque l'assistenza domiciliare è carente un po' dovunque, e ci sono problemi di assistere questo malato anche attraverso il diritto che il malato ha di non soffrire. E c'è una legge in Italia che è stata recentemente approvata dal Parlamento, una legge contro il dolore, che anche viene poco applicata nelle diverse regioni, per cui i costi sociali stanno proprio lì, nell'assenza di questi servizi che pure sono previsti come servizi, diciamo così, dovuti da parte delle ASL, ma che non vengono erogati, e questo, diciamo così, in contrasto con quanto è previsto anche dalla spesa sanitaria, perché le regioni hanno, tra la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, anche le risorse specifiche per garantire assistenza domiciliare, ma spendono questi soldi per altre cose. Ecco perché c'è il dramma della solitudine dei malati e anche delle loro famiglie.
Professor De Lorenzo, in occasione della 7ª giornata nazionale del malato oncologico, la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia ha organizzato una serie di incontri e tavole rotonde che hanno avuto inizio martedì scorso e termineranno domenica prossima. Proprio martedì c'è stato il suo intervento sul tema speranze e timori del malato. Cosa sperano e di che cosa hanno paura i malati oncologici?
La prima speranza dei malati, e da questo punto di vista la nostra voce è stata ascoltata dai mass media, da tutti i mass media, anche dalla carta stampata, indipendentemente, diciamo, dal colore politico. La nostra prima richiesta a nome dei malati è di ottenere il diritto di avere uguali trattamenti farmacologici per i malati di cancro ovunque essi si trovano. Noi non possiamo più tollerare che ci siano malati che non hanno accesso ai nuovi farmaci soltanto perché vivono in una regione piuttosto che nell'altra, e molto spesso hanno accesso ai nuovi farmaci con ritardi di 6 mesi, un anno e mezzo. Questo è un problema che deve essere risolto, e noi abbiamo mandato una lettera aperta al Ministro della Salute, il professor Balduzzi. Lo abbiamo fatto in collaborazione con i medici oncologi e con gli onchematologi, cioè l'abbiamo fatto con le società scientifiche. Cioè non sono i malati che chiedono di dare più farmaci, perché questo sarebbe sbagliato. Noi riteniamo che i farmaci devono essere erogati soltanto quando sono appropriati. Noi stiamo parlando di farmaci che non vengono erogati negli ospedali, e sono farmaci che vengono considerati appropriati da parte dell'Agenzia del Farmaco, la cui erogazione viene controllata dalla stessa agenzia, ciò nonostante non vengono erogati. E questo significa privare il malato del diritto ad avere un farmaco che in molti casi è anche salvavita. E questo comporta anche delle spese sociali aggiuntive, perché il malato si trasferisce da una regione all'altra per poter utilizzare quel tipo di trattamento terapeutico. Questa è una discriminazione che deve essere superata, e noi abbiamo avuto un riscontro molto importante dal Senato, perché il nostro rapporto è stato presentato al Senato ed erano presenti 6-7 senatori che sono anche intervenuti di diverse parti politiche, compreso il Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, il senatore Tommasini, che sono fatti carico di promuovere anche a livello parlamentare un'iniziativa che garantisca, nel patto della salute che si sta discutendo, di ottenere da parte del Governo nazionale del Paese il riconoscimento da parte delle regioni, qualsiasi regione esso sia, di garantire l'erogazione di farmaci negli ospedali per i trattamenti farmacologici riconosciuti sia a livello europeo che a livello italiano come salvavita. Questo è il primo punto sul quale noi vogliamo insistere. L'altro aspetto che noi abbiamo cercato di mandare come messaggio importante è quello di coinvolgere l'opinione pubblica nella conoscenza dei problemi del cancro, perché pensi che oggi vivono in Italia 2.250.000 persone che hanno avuto una diagnosi di cancro negli ultimi anni, e di questi 2.250.000 persone che hanno avuto una diagnosi di cancro, ben 1.200.000 lo ha avuto la diagnosi da più di 10 anni, quindi sono persone sostanzialmente guarite dal cancro. Ma noi abbiamo fatto un'indagine e abbiamo verificato che buona parte di queste persone non sono purtroppo tornate a una vita normale, hanno ancora una serie di limiti che comporta anche un handicap nel ritorno al lavoro normale, e noi sappiamo che oggi dobbiamo far conoscere al Paese questo problema, perché dobbiamo prevenire quelli che sono gli effetti ritardati che compaiono nelle persone guarite, effetti collaterali ritardati, e dobbiamo fare una prevenzione terziaria per evitare che poi ci sia una spesa sanitaria sempre più crescente nel tempo, proprio perché non si tiene cura di questa fascia di popolazioni che sono 1.200.000 persone. Come si può cambiare? Beh, si può cambiare intanto con un impegno maggiore per la prevenzione, ridurre cioè il carico di malati, fare più prevenzione e poi soprattutto tener conto di quelli che sono i diritti alla riabilitazione. Prima la riabilitazione non era importante perché i malati o guarivano o morivano. Oggi i malati invece possono guarire ma restare malati cronici, ed è per questo che noi dobbiamo puntare ad una riabilitazione che non viene data, per mettere in condizioni questa fascia di popolazione che è di milioni di persone in condizioni di tornare a una vita normale. Questi sono gli obiettivi che noi vogliamo portare avanti. Ecco perché noi facciamo la giornata, per condividere con la gente questi problemi che altrimenti non conoscerebbe.
Professore, solo pochi secondi, ci può dire gli appuntamenti clou della giornata di domenica?
Sì, dunque, no, le voglio dire intanto di sabato sera, noi abbiamo all'Auditorium della Conciliazione un incontro, il cinema per il cancro, alle ore 21 all'Auditorium, con ingresso libero, quindi i suoi radioascoltatori che sono interessati sono tutti invitati. Alle ore 21 all'Auditorium a Via della Conciliazione, con ingresso libero, il cinema per il cancro, e noi proiettiamo il film Immaturi, il viaggio. E viene a presentare il film il regista del film stesso, genovese, e l'attrice Caprioli, per raccontare l'esperienza del regista e dell'attrice che hanno programmato e interpretato un ruolo di malata di cancro. Abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di sapere che verrà Monsignor Manto, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Sanità, a discutere con noi di questa problematica, che sarà poi ripresa domenica sempre all'Auditorium alle 10, dove sarà illustrato dalla dottoressa Collicelli i costi sociali dei tumori, e poi ci sarà sempre Monsignor Manto che parlerà dei bisogni spirituali della malattia oncologica. E sarà celebrata poi alle 12.30 la Santa Messa, perché le associazioni di volontariato ritengono che oggi, proprio per le sofferenze che il cancro comporta e per la cronicità della malattia, il sostegno spirituale è di fondamentale importanza. E noi siamo grati a Monsignor Manto per aver aderito a questo nostro invito.
Per avere informazioni sugli appuntamenti organizzati dalla FAVO, info@favo.it. Fino al 20 maggio, quindi, in occasione della 7ª giornata nazionale del malato oncologico, si può inviare un SMS al 45501. Grazie al professor Francesco De Lorenzo, presidente della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. Professore, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori, che aspettiamo sabato e domenica.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Fino al 25 maggio la Fondazione Ariel promuove una campagna SMS per finanziare un progetto formativo di aiuto alle famiglie con bambini affetti da paralisi cerebrale infantile. Vediamo di cosa si tratta con il professor Nicola Portinaro, ortopedico, fondatore e direttore scientifico di Ariel. Professor Portinaro, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Ci può illustrare l'attività della Fondazione Ariel?
Bene, la Fondazione è nata nel 2003 con degli scopi ben precisi, cioè quelli di aiutare le famiglie in senso più esteso dei bambini disabili e specialmente dei bambini con paralisi cerebrale infantile. L'obiettivo della Fondazione è quella di star vicino alle famiglie insegnandogli che cos'è la malattia, insegnandogli delle strategie per sopportare meglio il lutto iniziale del bambino malato e la gestione di questi bambini che dura poi tutta la vita. Altro obiettivo della Fondazione è quello di avere dei volontari che vengono istruiti e che aiutino queste famiglie nei loro percorsi durante tutta la vita.
Di quale patologia si tratta esattamente?
È una malattia che nasce subito prima o durante o subito dopo il parto ed è difficile da prevenire. Tanto più che adesso le capacità di mantenere in vita i gravi prematuri fanno sì che l'incidenza di questa malattia sia uguale, non sia invariata, quindi non sia migliorata o diminuita negli ultimi 20 anni.
Di cosa hanno bisogno questi bambini e le loro famiglie?
Beh, generalmente questi bambini hanno bisogno di cure tutta la vita, che cure multidisciplinari che vanno dalla riabilitazione, dal fisioterapista, fisiatra, per arrivare poi alla chirurgia. Quasi spesso la media di questi bambini si pensi che è quasi di 3 interventi per vita di ogni bambino. Invece l'aiuto di cui hanno bisogno i genitori è proprio l'essere sostenuti da vari punti di vista, quindi da un punto di vista culturale della malattia, da un punto di vista psicologico e da un punto di vista anche sociale, tant'è vero che la fondazione ha un assistente sociale che si occupa di aiutare i genitori a trovare le leggi, a trovare gli aiuti più utili che sono effettivamente presenti nel nostro Stato, nelle diverse regioni, ma che a volte non sono conosciuti.
Come verranno impiegati i fondi raccolti con la campagna SMS al 45599?
Generalmente i fondi che noi ricaviamo vengono devoluti per organizzare e istituire dei corsi per le famiglie, di modo che le famiglie abbiano un aiuto, diciamo, a vivere questa tragica vicenda in maniera un po' migliore, un po' meno angosciante.
Per avere ulteriori informazioni sulla Fondazione Ariel?
C'è un sito che è www.fondazioneariel.it dove sono segnati, oltre alle persone che vi lavorano e collaborano, ci sono segnati tutti gli eventi del passato e gli eventi del futuro, tutta la parte che noi, tutta la mission di questa fondazione, e si può trovare quello che noi facciamo con gli aiuti che gli SMS ci possono dare.
Ricordiamo quindi la campagna SMS al numero 45599 per sostenere gli aiuti alle famiglie con bambini affetti da paralisi cerebrale infantile. Grazie al professor Nicola Portinaro, ortopedico, fondatore e direttore scientifico di Ariel. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie mille, grazie a voi dell'aiuto.
Siamo al termine della rubrica Infatti, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.